sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Constatiamo con dolore le conseguenze drammatiche di questa mentalità del rifiuto e della cultura dell'asservimento nel continuo dilagare dei conflitti. Come una vera e propria guerra mondiale combattuta a pezzi, essi toccano, seppure con forme e intensità diverse, varie zone del pianeta, a partire dalla vicina Ucraina, divenuta drammatico teatro di scontro e per la quale auspico che, attraverso il dialogo, si consolidino gli sforzi in atto per fare cessare le ostilità e le parti coinvolte intraprendano quanto prima, in un rinnovato spirito di rispetto della legalità internazionale, un sincero cammino di fiducia reciproca e di riconciliazione fraterna che permetta di superare l'attuale crisi.
Potrebbero essere parole di Papa Francesco pronunciate oggi, invece sono del 2015, il 12 gennaio, nel discorso che Papa Francesco ha rivolto in occasione degli auguri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Io sono Stefano Leszczynski, questo è Il Mondo alla Radio, bentrovati, ci seguono per la regia Luciana Fantini, per la parte tecnica Gustavo Messina. Noi parliamo ovviamente del decimo anniversario di questo straordinario pontificato, lo vogliamo collocare in quello che è l'ambito delle relazioni internazionali e della geopolitica globale. Papa Francesco porta avanti il suo magistero ovviamente nella realtà di quello che accade nel mondo. Avete sentito? Parlava nel 2015 della terza guerra mondiale a pezzi. Nel discorso che invece Papa Francesco ha pronunciato davanti agli ambasciatori nel gennaio di quest'anno, la guerra mondiale non era più a pezzi, era una guerra mondiale intera, quella che ha descritto. E su questo io invito a riflettere i nostri ospiti, presentandoveli subito, che sono l'ambasciatore Armando Sanguini. Grazie per essere con noi. Grazie per averci raggiunto. Tra l'altro con lei abbiamo commentato in passato anche diversi appuntamenti di Papa Francesco con il corpo diplomatico. E poi voglio salutare anche Giulio Albanese, che è in collegamento telefonico, responsabile della comunicazione della diocesi di Roma e anche della missione Ad Gentes. Ben trovato, grazie per essere con noi, Giulio Albanese.
Buon pomeriggio a tutti.
Ambasciatore Sanguini, io intanto le chiedo subito una riflessione, ovviamente di ampio spettro, si potrebbe parlare per ore, ovviamente le chiedo di essere più conciso. Cosa le suscita come pensiero questa riflessione che Papa Francesco fa fin dall'inizio del pontificato, fondamentalmente, su quella che è la situazione delle crisi internazionali che ci siamo trascinati fino ad oggi e addirittura è andata peggiorando? Insomma, questa guerra mondiale alla fine la stiamo vivendo, cioè ogni paese in maniera diversa, ma la stiamo vivendo in prima persona.
Ma direi che il primo commento che mi viene da fare, cioè che queste parole del Papa sono state purtroppo profetiche, nel senso che in tutti questi anni il clima, che non è solo di guerra, il clima è di conflitto, di contrapposizione sul piano internazionale, è stato crescendo e oggi è difficile trovare delle aree in cui questo conflitto non ci sia, a cominciare dall'Europa, che forse è l'ultima area del mondo in cui si è manifestata una ferita così grave come quella che ha coinvolto l'Ucraina, per non parlare dei Balcani, per non parlare del Medio Oriente e per non parlare poi della via via dei vari paesi del mondo, a cominciare dal sud-est asiatico. Cioè siamo in una comunità internazionale che sembra aver perso il senso della misura, ed è per questo che io credo le parole del Pontefice, anche a chi non creda, non possono non toccare le corde più profonde della sensibilità e della coscienza. Quindi io credo che bene si faccia a ribadirle queste parole, perché Papa Francesco non è solo un pontefice, è profondamente uomo, ed è per questo che secondo me è ancora più credibile.
Ambasciatore Sanguini, le faccio una domanda forse un po' a bruciapelo, ma lei ha parlato di parole profetiche del Papa in relazione a quella che è la situazione internazionale che ci troviamo a vivere e che ha caratterizzato i 10 anni di pontificato. Io le chiedo, come mai invece nella comunità internazionale i leader non sono riusciti ad essere altrettanto profetici? Insomma, la direzione era evidente, eppure nei grandi consessi della comunità internazionale, le Nazioni Unite, ma neanche nei rapporti tra leader si è riusciti a capire che si andava verso un baratro.
Ma guardi, ci sono varie spiegazioni. Una, secondo me, importantissima, è che nel momento in cui si perde di vista il sistema internazionale a beneficio del proprio particolare, direbbe Di Cervini, e cioè del proprio ombelico, e si perde di vista la realtà del mondo. Oggi noi abbiamo un sistema multipolare, ci piaccia o non ci piaccia, ma questa è la realtà, però questo disturba sia chi vorrebbe essere superpotenza del mondo intero, sia chi sgomita per avere uno spazio dentro il quale esercitare il suo protagonismo. Possiamo ovviamente parlare della Cina, ma anche della Turchia. Ora è chiaro che quando questa logica prevale e non c'è un senso di comunità, c'è solo un senso di influenza, di potere, e questo crea le situazioni che noi purtroppo denunciamo dalla mattina alla sera sul piano internazionale. Quindi è una deriva che va, secondo me, capita, e purtroppo abbiamo una classe dirigente che, a mio giudizio molto personale, non è all'altezza delle sfide che si pongono sul teatro di questo mondo, che sembra più alla ricerca dell'antagonismo che non alle ragioni di una convivenza degna di questo nome. E in questo il Papa è veramente profetico.
Ambasciatore Sanguini, le rubo ancora un minuto per una breve considerazione, prima le faccio ascoltare ancora questo inserto.
L'attuale conflitto in Ucraina ha reso più evidente la crisi che da tempo interessa il sistema multilaterale, il quale ha bisogno di un ripensamento profondo per poter rispondere adeguatamente alle sfide del nostro tempo. Ciò esige una riforma degli organi che ne consentano il funzionamento affinché siano realmente rappresentative delle necessità e delle necessità di tutti i popoli, evitando meccanismi che diano ad alcuni maggior peso a scapito di altri. Non si tratta dunque di costruire blocchi di alleanze, ma di creare opportunità perché tutti possano dialogare.
Ambasciatore Sanguini, siamo nel 2023, quindi in questo anno, incontro sempre con il corpo diplomatico. Papa Francesco torna su un tema che tocca spesso, cioè quello della riforma degli organismi della comunità internazionale. Nella fattispecie pensiamo ovviamente alle Nazioni Unite.
Beh, io credo che questo richiamo di Papa Francesco sia quanto mai calzante, perché se noi pensiamo che gli equilibri del mondo intero oggi sono rappresentati da un sistema delle Nazioni Unite che è vecchio di oltre 70 anni, beh, abbiamo la risposta più adeguata a questo fenomeno. Il sistema internazionale occorre ripensarlo, avendo in mente degli obiettivi molto chiari, molto precisi. Il caso dell'Ucraina è illuminante per i suoi riflessi sul piano internazionale. E si va dall'Ucraina ovviamente a Mosca, da Mosca a Medio Oriente, dal Medio Oriente all'Africa, dall'Africa all'Indocina. Quindi è un sistema che va rivisto, e non è ammissibile che questo sistema si regga ancora su equilibri che rimontano alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è bisogno urgente di un aggiornamento.
Grazie ambasciatore Sanguini, quindi insomma questa è una ipotesi che si può prendere in considerazione, la diplomazia internazionale si rende conto insomma che è necessario un'evoluzione del sistema internazionale. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie per il suo prezioso contributo come sempre, e a risentirci presto. Giulio Albanese, abbiamo sentito la situazione internazionale, le parole profetiche di Papa Francesco, il suo appello a un cambio di passo nella comunità internazionale. Tu hai avuto occasione di seguirlo anche in questo ultimo viaggio apostolico in Africa, un viaggio denso di significato e soprattutto che dimostra come l'attenzione anche nei confronti delle situazioni nei singoli paesi di Papa Francesco e l'attenzione in particolare verso l'Africa sia molto molto forte.
Devo essere sincero, proprio riflettendo su questo viaggio che Papa Francesco ha svolto alla fine del mese di gennaio, inizio di febbraio, prima a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, e poi a Juba, capitale del Sud Sudan, io ho trovato tutto questo come espressione del suo illuminato magistero proprio dall'incipit, dal momento in cui egli prese, come dire, penna e calamaio e scrisse quella bellissima esortazione apostolica Evangelii Gaudium. E questo perché? Perché in fondo lui fin dall'inizio disse che la Chiesa deve essere in uscita, perché l'andare è la legge della fede e dell'esistenza cristiana, la missione si deve svolgere in periferia, e la periferia è il locus per eccellenza della missione, e le periferie naturalmente al plurale possono essere geografiche ma anche esistenziali, e poi non è una presenza neutrale, decisamente schierata dalla parte dei poveri, di tanta umanità dolente che, come dire, vive nei bassi fondi della storia. Ed è quello che Papa Francesco, a mio avviso, ha dimostrato ripetutamente nel corso dei suoi viaggi, direi particolarmente in questo ultimo viaggio nell'Africa subsahariana. Direi che la sua è stata una predicazione profetica, perché ha avuto il coraggio da una parte di stigmatizzare l'inganno, le ingiustizie e le sopraffazioni legate per esempio al business delle commodity, delle materie prime, delle immense ricchezze naturali delle Afriche. Uso il plurale perché è un continente tre volte l'Europa, l'Africa, ricordiamolo. Però c'è un aspetto anche molto interessante. Papa Francesco ha anche la capacità di essere, come dire, profetico, nel senso che riesce ad essere propositivo, cioè ci offre degli itinerari, dei percorsi sui quali tutti dobbiamo lavorare, non solo i popoli delle Afriche.
Giulio Albanese, l'impatto sulle persone, sull'opinione pubblica è molto forte ogni volta che Papa Francesco parla. Qual è l'impatto invece sugli stati? In 10 anni di pontificato, secondo te e secondo quello che è il tuo punto di vista, qual è stato l'impatto a livello di comunità internazionale degli interventi di Papa Francesco, in particolare sull'Africa ad esempio?
Devo dire, una voce fuori dal coro, bisogna riconoscerlo, perché dice la verità, ha il coraggio, come dire, di mettere i puntini sulle i, ma naturalmente ha incontrato molte molte resistenze. Devo dire che un effetto positivo c'è stato sulla società civile. La società civile, a pensarci bene, nelle periferie del mondo rappresenta quel vivaio, tra virgolette, privilegiato, che potrebbe essere in grado di esprimere, guardando al futuro, le nuove classi dirigenti. Però è chiaro che ci sono forti resistenze. Certamente dal punto di vista formale nessuno, mi pare, nel consesso delle nazioni abbia avuto il coraggio di smentirlo pubblicamente. Però è evidente che la sua è una predicazione scomoda, ma è giusto che sia così. Purtroppo, ecco, in alcune circostanze la sua predicazione è inascoltata. Guardiamo per esempio a quello che sta avvenendo oggi sul versante orientale dell'Europa, la crisi russo-ucraina, ma pensiamo anche a tante altre guerre dimenticate. Ciò non toglie che dei risultati ci sono stati. Io rimasi profondamente commosso quando ho avuto la grazia di accompagnarlo nel primo viaggio che egli fece nell'Africa subsahariana, quando a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, inaugurò l'anno straordinario della misericordia. E devo dire che qui è avvenuto un autentico miracolo, anche perché in quel frangente i combattimenti cessarono. Fu un'esperienza davvero meravigliosa, riuscì a parlare al cuore degli uomini e alle donne di buona volontà, anche se poi sappiamo che purtroppo la guerra in quel paese continua ancora oggi.
Papa Francesco sembra credere molto nella spinta che viene dal basso, nella spinta che viene dalle società per il cambiamento, e già riuscire a cambiare la mentalità e riuscire a ispirare i popoli significa intervenire anche in quello che a lungo termine può essere una nuova organizzazione, diciamo così, della comunità internazionale nel mondo, basata su criteri diversi da quelli di oggi, in particolare avendo come obiettivo la pace. Grazie Giulio Albanese per essere stato con noi, responsabile comunicazione della Diocesi di Roma e della missione Ad Gentes. Grazie davvero. Salvatore Cernuzio, ci ha raggiunto in studio, il vaticanista, collega di Vatican News, ha fatto un bellissimo podcast per i 10 anni del pontificato. Sentiamo subito cosa esce da questo inserto.
Non pensavo, pensavo che quello della Siria fosse una cosa singolare, sì, sola, ma poi è stato lo Yemen, poi ho visto la tragedia dei Rohingya in Myanmar, quando sono stato lì, e ho visto che c'era una guerra mondiale. Ma dietro la guerra mondiale, dietro le guerre, c'è l'industria delle armi. Questo è diabolico. Mi diceva un tecnico che conosce bene, se durante un anno non si facessero armi nel mondo, finirebbe la fame nel mondo. E questo è terribile.
Salvatore Cernuzio, hai incontrato Papa Francesco, lo hai intervistato, hai realizzato questo podcast. Abbiamo scelto questo inserto perché Papa Francesco in un certo senso ha riassunto quello che sono le tragedie internazionali nei 10 anni del suo pontificato. Prima pensavo fosse la Siria, pensavo fosse un caso unico, poi ho visto lo Yemen, poi ho visto i Rohingya, poi ho visto l'Ucraina.
Più che altro mi sembrano interessanti le sue parole, non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo di essere il Papa che guidava la Chiesa universale in un tempo di guerre, guerre che, come ha detto recentemente, si stanno assemblando e stanno componendo un unico mosaico, la Terza Guerra Mondiale. Lui diceva la Terza Guerra Mondiale a pezzi, no? Questa espressione molto significativa che ha sempre ribadito, invece adesso è un'unica guerra. E quindi è una confessione quasi personale quella che il Papa ci fa, anche la sua difficoltà nel vedere questo mondo impazzito che adesso con la guerra in Ucraina, no, sembra ancora peggiorare il tutto. E soprattutto è anche una mappa anche di quello che lui ha visto con i suoi occhi, perché il dramma dei Rohingya, ricordiamo, nel 2018-19, se non ricordo, ci fu questo viaggio in Myanmar dove lui volle incontrare proprio queste persone. Quindi non è solo un dramma di cui il Papa parla guardando a distanza, ma che ha toccato proprio con la sua stessa mano, ha visto con i suoi occhi.
Eppure un Papa che continua a ritenere che la pace sia un obiettivo possibile e raggiungibile.
Sì, infatti tra le varie domande, che poi più che domande, diciamo, è stata una chiacchierata, volendo, una conversazione anche molto personale, insomma, tra di noi, io gli ho chiesto proprio questo, cioè se oggi, cioè in questo anniversario dei 10 anni di pontificato, il mondo dovesse farle un regalo, lei cosa vorrebbe? Non mi ha fatto neanche finire la frase, ha detto la pace caro, e questa è la cosa che serve più in assoluto oggi.
In che modo sintetizzeresti tu personalmente 10 anni di pontificato che cadono oggi?
Io li sintetizzerei in una parola che è sempre un po' ambigua, che è quella della rivoluzione. Cioè, il Papa è stato salutato come un pontefice rivoluzionario per tanti piccoli gesti, dalle scarpe, dalla scelta di abitare a Santa Marta, ma abbiamo visto che questo processo si è amplificato ed è proseguito in questi 10 anni. E non parliamo di rivoluzione solo, insomma, in quella narrativa che è diventata anche un po' banale dopo tutti questi anni, cioè dei cambiamenti, delle strutture, perché poi fondamentalmente abbiamo visto come anche tanti processi avviati da Papa Bergoglio sono rimasti ancora, non dico in sospeso, ma ancora sono in divenire. Rivoluzione perché secondo me c'è stato un cambio di approccio. da parte del Papa verso la Chiesa, dalla Chiesa verso il Papa e da come anche la Chiesa e il Papa sono interpretati dal mondo. Cioè, questo credo che sia un grande cambio di passo. Francesco ha sicuramente il merito di aver essere riuscito a parlare in qualche modo, in qualche occasione, che sia stato un viaggio, un'udienza, una parola, alla gente di tutte le latitudini, di tutte le età, di tutti i paesi. In qualche modo lui è arrivato, ripeto, anche ai giovanissimi, anche ai più anziani, a chi sta dentro e chi sta fuori. E questo è importante, perché prima eravamo forse come Chiesa un po' un'elite, un po' in quel circolo là. Invece penso che tanti confini, tanti argini si sono rotti in questi 10 anni.
Grazie Salvatore. Salvatore Cernuzio, tra l'altro ricordiamo che il podcast che è stato costruito su questa intervista e che tra l'altro si inserisce in una serie che speriamo non abbia un episodio unico ma ne abbia tanti, che si chiama
intanto abbiamo coniato il nome podcast
quindi bellissimo, lo potete trovare su Vatican News, ovviamente sulla home page appena aprite è la prima notizia, il titolo è Francesco per i miei 10 anni da Papa regalatemi la pace, Salvatore Cernuzio con ovviamente la squadra dei podcast di Vatican News, quindi grazie per essere stato con noi e per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Io saluto in collegamento telefonico Paolo Affatato, esperto di Asia per l'agenzia Fides, ben trovato, grazie per essere con noi Paolo.
Ben trovato Stefano, ben trovati gli ascoltatori.
Paolo Affatato, abbiamo citato l'episodio dei Rohingya che ha voluto ricordare anche Salvatore Cernuzio dopo aver sentito l'inserto del Papa, è un tema sul quale siamo tornati spesso anche con te e effettivamente è uno dei temi che ha caratterizzato il periodo di questi 10 anni di pontificato, una crisi che è molto lontana dal terminare tra l'altro.
Dio si chiama Rohingya. Così ebbe a dire Papa Francesco quando incontrò le vittime, i profughi che avevano attraversato il confine tra Myanmar e Bangladesh. Ricordiamo quel viaggio, proprio toccò queste due nazioni confinanti nel dicembre del 2017, nel pieno di quella crisi che vide centinaia di migliaia di persone, di profughi scacciati, profughi senza una cittadinanza, senza una patria, non riconosciuti dal governo del Myanmar e che trovarono un asilo direi purtroppo temporaneo in Bangladesh e ancora adesso sono sistemati in quelli che sono di fatto dei ghetti, dei campi profughi e nonostante l'aiuto della comunità internazionale continuano a essere tali, continuano a essere ghetti. Beh, Papa Francesco ha avuto il merito di cercare uno scarto, di cercare di leggere quella crisi con occhi diversi. Quella crisi che poi, come stavi ricordando Stefano, si è aggravata perché poi questo paese, soprattutto il Myanmar, è stato negli anni successivi funestato da un colpo di Stato, da un golpe, e tuttora si trova al centro di una guerra civile. Come vedi, problemi e grandi crisi che si vanno a sommare su crisi già esistenti.
Paolo Affatato, l'Asia è uno dei continenti che è sempre molto presente nell'attenzione del Magistero di Papa Francesco, ma anche nell'attenzione a quello che è l'evoluzione della situazione internazionale. È un'Asia che ovviamente rientra nel pensiero di Papa Francesco sia per la politica, per le situazioni politiche, ma anche per le situazioni climatiche, ambientali, ed è un'area del mondo alla quale Papa Francesco ha dedicato molto affetto anche in questi 10 anni.
Molto affetto, molta attenzione e direi di cercare quali sono le ragioni principali di questo di questa speciale attenzione rivolta dal Papa al continente asiatico, che ricordiamo è il continente più vasto e plurale, con tutta quella sua grande vastità di appunto religioni, culture, nazioni, etnie, quindi è un continente davvero che esprime questa vocazione al pluralismo. Quali sono le due ragioni principali, secondo una mia chiave di lettura? La prima è questa, consideriamo che Papa Francesco ha dato nel corso del suo pontificato, attraverso tante scelte, ha ribadito il primato dell'evangelizzazione, cioè una chiesa che evangelizza, una fede che evangelizza per natura, per sua vocazione intrinseca. Ebbene, allora non può che essere l'Asia il continente a cui rivolgere la maggiore attenzione, perché è quella che ha veramente più bisogno del primo annuncio del Vangelo. Ricordiamo che proprio nel continente asiatico i cristiani sono dappertutto piccolissime comunità, sono minoranze religiose, a volte anche perseguitate. Quindi ecco, naturalmente, se questo è il paradigma, possiamo dire il paradigma dell'evangelizzazione, l'Asia non può che essere al centro di questo paradigma.
Paolo, la seconda ragione... scusami, non volevo interromperti, prego.
Io dicevo, la seconda ragione è proprio legata alla prima, cioè la potremmo racchiudere in quella frase che il Papa ha pronunciato e ha spiegato nel recente viaggio in Kazakistan, e cioè l'essenza del piccolo gregge. L'essere un piccolo gregge, la piccolezza, che quindi è la caratteristica propria, intrinseca delle comunità cristiane in Asia, fatta di inermità, fatta di debolezza, fatta di mancanza di strutture, di potenza, dà la cifra di quella che è l'idea ecclesiale di Papa Francesco, cioè una Chiesa che ritrova la sua forza in Dio, proprio non nella sua forza intrinseca, non nel suo trionfalismo terreno, non nelle sue strutture, e quindi diciamo si rivolge proprio a cercare la forza dall'alto, in colui che la dà. Questa Chiesa è un esempio per tutti, un esempio universale.
E Paolo, siamo in chiusura. Una tua previsione, un tuo auspicio velocemente per le prossime mosse di questo pontificato nei confronti dell'Asia. Cosa ti piacerebbe vedere?
Mi piacerebbe vedere un Papa che valorizza ancora di più quella parte di popolo di Dio che è in Asia centrale. Papa è già stato in Kazakistan, ma quindi quelle nazioni, il Kazakistan, il Turkmenistan e anche la Mongolia che è lì vicina, ecco, sicuramente sono delle nazioni che meritano, per l'esperienza missionaria che hanno, meritano un respiro universale, meritano di essere conosciute, di essere valorizzate, e sono certo che Papa Francesco ha in mente questo modello per riproporlo alla Chiesa, anche alle Chiese di antica tradizione cristiana, come possono essere quelle europee e occidentali, perché lì si trova un tesoro, perché lì il Papa riconosce un tesoro, il tesoro della piccolezza e dell'umiltà, che significa confidare sempre nella grazia di Dio.
Grazie Paolo Affatato, esperto di Asia e responsabile del desk asiatico per l'agenzia Fides. Grazie per essere stato con noi, il tempo a nostra disposizione.
Grazie
per questa prima
voi.
Parte è finita. Luciana Fantini per la regia, Gustavo Messina per la parte tecnica. Ci risentiamo tra poco.